Allora, mi è stato chiesto di parlarvi di San Girolamo e noi, i padri della Chiesa, vedremo chi sono e la nostra vita, e ho pensato di cominciare con un racconto che mi ha veramente commosso. Lo ascolterete, vedrete che è bellissimo e direte: ma che c'entra con San Girolamo? E poi scopriremo il rapporto. È la storia di una raccontata da una giornalista, una milanese, nessuno è perfetto, ma è una storia bellissima, cioè, quando l'ho letto mi sono anche commosso, e si chiama così, un articolo diciamo su internet, Gli stessi occhi del padre 30 anni dopo, il titolo, è molto breve. Milano, settembre. In quel bar andavo ogni mattina con il cane, fino a 3 mesi fa, a bere il caffè. Dietro al banco il barista era uno sulla cinquantina, grosso, stempiato, con 2 occhi chiari e ironici che ti scrutavano, curiosi. «Come va?» mi chiedeva, mentre con un gesto veloce piazzava il filtro nella macchina dell'espresso, dandomi le spalle. «Bene», rispondevo io, laconica. Lui invece chiacchierava, si lamentava delle tasse, discuteva delle feste di Arcore, oppure aveva in testa il Milan, che la sera prima aveva perso, per fortuna, dico io. Beppe parlava ad alta voce, volentieri di donne, delle donne che passavano davanti al bar, che esaminava con un'attenzione golosa. A volte era volgare, ma la sua risposta contagiosa colmava le prime ore del mattino. Con l'estate avevo cambiato il mio giro, avevo scelto una strada ombreggiata. La scorsa settimana sono passata di nuovo davanti a quel bar e ho visto sulla saracinesca abbassata un cartello. Credevo ci fosse scritto chiuso per ferie, ma il cartello era listato di nero. Lutto per la morte di Luigi, di anni 52. La famiglia ringrazia quanti hanno voluto partecipare al lutto. Milano, agosto 2013. Sono rimasta di sasso, lì sul marciapiede, davanti a quella saracinesca calata per sempre. Poi sono entrata dal fornaio. «Cos'è successo a Beppe?» ho chiesto quasi arrabbiata. A giugno mi hanno risposto, gli hanno diagnosticato un cancro ai polmoni, già avanzato, 2 mesi dopo, ed era morto. Me ne sono tornata a casa a capochino, incredulo. Quell'uomo loquace, estroverso, anche scurrile, era così profondamente vivo. Anzi direi così intensamente terrestre, con la testa sempre al calcio, alle donne e l'ira verso l'agenzia delle entrate. Quel barista furioso con il sindaco Pisapia per via dell'area C era così dentro, così attaccato alla vita. Davvero non riuscivo a immaginarmelo davanti alla morte. Sorrideva ancora, mi sono chiesta, e ancora parlava del Milan. Per un mese col cane ho cambiato di nuovo la mia strada, per protesta. Ieri sono tornata davanti a quel bar, era aperto. Ho gettato un'occhiata diffidente all'interno, pensavo di vedere facce strane. C'erano 2 avventori al banco ed un ragazzo stava facendo il caffè, dando le spalle alla porta. Si è voltato 20 anni e gli stessi occhi chiari di Beppe, l'identico sorriso e le sue spalle anche larghe, forti, suo figlio. E quella somiglianza mi ha folgorato, così che mi sono fermato a osservare da fuori il ragazzo al banco, suo figlio, la stessa voce, ma i capelli folti e la vita davanti. Quale ricchezza è avere dei figli, mi sono detto allora, gli stessi occhi tuoi che cominciano un'altra vita 30 anni dopo, e così all'indietro nel tempo di figlio in padre, in figlio ancora. Avevano dunque i miei occhi, i miei sconosciuti bisnonni. E mio figlio forse ha i loro. La vita ci passa dentro come un fiume e continua. Allora, quasi disposta a perdonare a Beppe di essere morto, sono entrato nel bar e ho ordinato un caffè. Il rumore metallico del filtro dell'espresso nella macchina uguale. Ecco, vedete, una storia semplicissima, no? Noi non pensiamo mai che i nostri occhi sono i occhi dei nostri bisnonni. Noi non abbiamo degli occhi che sono solo nostri, ma sono gli occhi dei nostri bisnonni, e i nostri figli e nipoti, che saranno egoisti e egocentrici come noi, mai diranno alla mamma: ho i tuoi occhi. Anzi, come sapete, i ragazzi si arrabbiano se uno dice: c'hai gli stessi occhi di mamma, c'hai il naso di papà, perché uno vuol dire: sono io non sono figlio di mio padre. Ma poi ti folgora questa trasmissione che in realtà tu quello che sei ti è stato regalato. Non l'avevo pensato, ma faccio la battuta perché i preti che mi conoscono lo sanno. La maggior parte degli omosessuali che sono silenziosi e sono più giusti e più sani di queste della lobby che vuole comandare, sanno benissimo che sono nati da un papà e da una mamma e non odiano la famiglia, non vogliono equipaggio, sanno che loro hanno questa realtà qui da vivere, ma sanno che hanno gli occhi del papà e della mamma, perché da sempre c'è un papà e una mamma che fa un figlio, perché questo è l'origine di tutti noi e lo sarà per sempre. Allora perché San Girolamo è un padre? E qui c'è il passaggio, no? Perché noi abbiamo i suoi occhi, cioè se la... questo è quello su cui riflettiamo, cioè cosa vuol dire che noi abbiamo gli occhi di San Girolamo? Che San Girolamo non è uno da mettere lì, è bellissimo che stia lì alla sinistra del Cristo, della Madonna, cioè sta lì, certo, ma cosa vuol dire che noi abbiamo i suoi occhi? Cioè, che dove sta il legame fra noi? Sapete che la Chiesa chiama questi autori i padri della Chiesa. I padri della Chiesa sono gli scrittori dei primi secoli, vissuti dopo gli apostoli, e perché li chiamiamo padri? Agostino, Ambrogio, Gregorio, Leone, i quattro padri d'Occidente, poi ci sono Gregorio di Nissa, Basilio e così via, Atanasio in Oriente, e poi ci sono Clemente di Roma, e poi Origene, e poi ci sta una serie sconfinata, Ireneo di Lione e così via, che tutti io amo alla follia, spero anche voi, tanti sono stati a Roma. Perché li chiamiamo padri? Se volete la domanda è questa, di chi siete figli? Di chi vi sentite figli? Cioè, una domanda grande, per essere padre, per dare i miei occhi ad uno, li devo aver ricevuti. Se io non ho ricevuto, io non dono. Se io non sono figlio, non sono padre. La grande domanda è, di chi sono padri? Di chi siamo figli? Loro sono nostri padri? Perché Girolamo è così importante per noi? La Chiesa sente che noi siamo figli di Girolamo. Allora vorrei usare quattro aspetti, li dico e poi dopo ci ricaviamo. I padri sono quelli che ci hanno dato il canone della Bibbia. La Bibbia non ci sarebbe se non ci fossero i padri. Primo punto, poi lo sviluppo, lo accenno dicendo tutti. Voi sapete che uno potrebbe dire ci basta la Bibbia, abbiamo tutto, c'è Abramo, Mosè, c'è la Maddalena, c'è Gesù, c'è la Madonna, c'è... non basta la Bibbia, perché San Girolamo, chi se ne frega di San Girolamo? No, perché noi la Bibbia l'abbiamo solo tramite i padri, vedremo, cioè i padri hanno stabilito cos'è la Bibbia non è una cosa che esiste senza i padri. E Girolamo, lo vedremo, è quello che ha tradotto la Bibbia e la sua traduzione ha un valore eterno, vedremo perché. Seconda cosa, i padri ci hanno dato il credo. Quando noi diciamo a messa credo in un solo Dio, Padre onnipotente, chi ha scritto quelle parole? Chi le ha donate alla Chiesa? Perché noi siamo figli del credo? Perché Girolamo e i padri ci hanno dato il credo e su questo rifletteremo. Che ruolo ha il credo nella vita della Chiesa? Terza cosa, la liturgia. Padre, manda il tuo spirito perché il tuo figlio sia presente in mezzo a noi, l'alleluia, la prima lettura, la seconda lettura, il Vangelo, il Salmo, il Gloria, il Credo, l'anno liturgico. Chi ha inventato l'anno liturgico? Chi ha inventato l'Eucaristia? Chi ha inventato la forma, rito introduttorio, richiesta di perdono, Kyrie eleison, liturgia della parola, eccetera? I padri, Girolamo. Quarta cosa, tutto ciò che noi viviamo nella Chiesa, la teologia, il pensiero della fede, la carità, l'amore, chi ci ha trasmesso la possibilità di parlare, di fare una catechesi, la possibilità di amare i poveri, la possibilità di seguire le vedove, gli orfani, di dare un posto ai portatori di handicap? I padri hanno dato forma alla Chiesa, hanno spalancato per noi, hanno iniziato e noi abbiamo i loro occhi. Noi abbiamo i loro occhi nella Bibbia, nel credo, nella liturgia, nella teologia e nella vita della Chiesa. Allora vediamo questi quattro punti, cerchiamo un po' di scorrerli rapidamente ma non troppo perché sennò non si capisce niente e poi con qualche domanda potremo approfondire. Prima cosa, il canone della scrittura, la Bibbia. Voi sapete che alcuni dicono, chi di voi ha studiato Lutero, ma non importa se avete studiato, voi sapete che Lutero si erge come una persona che dice Ed è, Lutero non è un pazzo, è una persona intelligente, era un monaco, è venuto qui a Roma a fare l'anno giubilare, l'indulgenza, era un teologo, non dobbiamo parlarne, non vogliamo parlarne male, però vogliamo capire di un problema che Lutero non aveva così chiaro. Lutero ha detto la Bibbia senza i padri. Lutero non voleva i padri, non voleva la tradizione. Mi basta la Bibbia. La Bibbia basta da sola e bisogna togliere la tradizione, i secoli venuti dopo la Bibbia. Non era capace di capire la grandezza della tradizione, anche perché la tradizione un po' si era offuscata e non è stato quel teologo capace di dire non importa che è stata impolverata, ma vale anche se c'è la polvere sopra, perché il compito suo sarebbe stato quello di togliere la polvere e di prendere la tradizione. C'è una cosa però che dall'inizio Lutero ha capito che era un problema. La tradizione è almeno necessaria per stabilire quali sono i libri biblici. Cioè, la Bibbia non stabilisce quali sono i libri che sono dentro la Bibbia. Se voi prendete la Bibbia, vi accorgete che sono 73 libri. Non solo sono 73 libri, ma questi libri, di alcuni libri, in realtà ci sono dei problemi. Facciamo un esempio e io voglio risolvere i problemi, non voglio assolutamente scandalizzare. Se voi andate in alcuni manoscritti antichi, per esempio il brano dell'adultera, Giovanni, voi sapete che c'è questo brano meraviglioso, portano una donna che ha commesso adulterio, dovrebbero lapidarla. Notate che questo è quello che dice l'Antico Testamento, non è solo che avveniva, che avviene oggi in Pakistan, ma l'Antico Testamento prescrive la lapidazione degli adulteri. E il rabbino capo di Roma diceva che per una storia misteriosa la lapidazione degli adulteri è terminata ai tempi di Gesù. Cioè anche l'ebraismo ha cambiato in quel periodo, no? Gli portano la donna e gli dicono vediamo, perché se lui dice di lapidarla allora gli diremo che non è buono come sembra, che non è misericordioso. E se invece dice di non lapidarla vuol dire che è contro la legge, vuol dire che uno che non è più fedele all'Antico Testamento allora lo facciamo fuori perché non è fedele all'ebraismo, no? E cercavano di fregare Gesù, no? Non importa la risposta, la sapete bene, no? Si apre e si spalanca una via per cui il matrimonio deve essere fedele. Gesù non è che gli dice brava, tradisci. Gesù dice hai sbagliato, però ti perdono. Cioè mette la grazia più grande del peccato, cioè il peccato lo denuncia, ma dice che la misericordia colma il peccato e dice vediamo chi di voi non ha peccato, tiri la pietra. E pian piano se ne andarono tutti, perché ognuno sapeva bene che se bisogna lapidare i peccatori, i primi erano loro. Noi sappiamo che se nella Chiesa dobbiamo togliere il peccato, se chi è peccatore non può stare nella Chiesa, andiamo tutti fuori perché non resta nessuno, io per primo. Cioè, se nella Chiesa non ci può stare chi ha commesso peccato, papi, vescovi e pre, vuol dire che nessuno di voi ci può stare. Io non ci posso stare di sicuro, no? Quel brano di Giovanni dell'adultera non c'è in molti manoscritti antichi. Cioè noi non siamo sicuri che quel brano è della penna di Giovanni l'Evangelista, perché ci sono dei manoscritti che ce l'hanno, dei manoscritti che non ce l'hanno. Chi è che ha stabilito che quel brano fa parte della scrittura? Lo ha stabilito la tradizione della Chiesa, i padri. I padri hanno letto quel testo e hanno detto, questo è il vero Gesù. Questo non importa se l'abbia scritto Giovanni o non l'abbia scritto, ma questo è il vero Gesù. È molto interessante questo, il canone, canone vuol dire regola, il canone è quella regola che stabilisce che i libri della Bibbia sono quelli e sono tutti quelli, cioè ogni versetto, ogni capitolo, eccetera, no? Come ha fatto la Chiesa antica a stabilire il canone? In una maniera semplicissima, il Concilio, nella Dei Verbum 18, dice che la Chiesa afferma che tutti i libri del Nuovo Testamento che noi leggiamo sono di origine apostolica. Non dice, non è importante, voi studiosi, voi suore, voi laici, voi preti, stabilite voi se l'ha scritto Giovanni o non l'ha scritto Giovanni, noi non lo sappiamo, noi vescovi del Concilio non sappiamo dire agli esegeti chi è che ha scritto esattamente Giovanni 8. Quello che noi sappiamo è che siccome nella Chiesa antica questo brano si leggeva, i cristiani che lo sentivano dicevano questo brano scritto è lo stesso di ciò che ci hanno raccontato gli apostoli a voce. Cioè questo brano combacia con la predicazione orale, perché voi sapete che ognuno di noi sente prima la predicazione orale e poi dopo legge i testi, prima sente l'omelia del parroco e poi legge il Vangelo. Nella vita un bambino prima sente la mamma e poi dopo legge il Vangelo da grande. Gli antichi scrittori, i padri Girolamo, dicevano: questo testo è di Gesù, perché veramente è uguale a quello che ci hanno raccontato i nonni, i bisnonni, i vescovi, i papi. Questo è Gesù. Voi sapete che quello, perdonatemi, non è un insulto, lo dico con amore, però è anche un po' un insulto all'idea, non a lui, no? Voi sapete che c'è questo signore che adesso è già passato di moda, anche se fa sempre, adesso ha fatto il libro su Dante, che si chiama Dan Brown, non Dan Brown, ma Dan Brown perché è americano. Voi sapete, Dan Brown dice: il canone è stato inventato da Costantino. Non è vero! Voi pensate che il canone è stato stabilito nel 1550 dal Concilio di Trento, cioè fino al Concilio di Trento non c'è scritto da nessun documento della Chiesa quali sono i libri biblici, perché non c'era bisogno, perché i padri della Chiesa sapevano che i libri biblici erano quelli. E come facevano a saperlo? Lo sapevano perché avevano nelle orecchie la voce di Gesù trasmessa dagli apostoli. Allora quello che noi cristiani siamo obbligati a tenere è che tutto ciò che è nel Nuovo Testamento viene veramente da Gesù tramite gli apostoli. Costantino non c'entra niente in questo, è un menzognero, un ignorante storico Dan Brown, è una persona che non sa un H della storia della Chiesa. Il Vangelo di Giovanni forse è stato scritto a Efeso, è stato portato a Roma, a quei tempi erano perseguitati i cristiani. Non c'era uno che diceva prendete questo, nascondete questo, ma a Roma sentivano il capitolo ottavo di Giovanni e dicevano: questo è Gesù, Pietro e Paolo ci hanno raccontato questo, cioè. E allora Ambrogio, Girolamo cosa fa? Nella Vulgata, che è la sua traduzione della Bibbia, c'è il capitolo ottavo. Il canone delle scritture è il canone dei testi che Girolamo ha tradotto in latino. Il canone, voi prendete una Bibbia, cosa c'è nella vostra Bibbia tradotta in italiano oggi, Bibbia di Gerusalemme o Bibbia CEI? Sono i libri che Girolamo ha tradotto dal latino all'italiano. Tutti e solo quelli che Girolamo ha tradotto. Perché appunto Girolamo non faceva un lavoro da intellettuale, faceva un lavoro da servitore della Chiesa. La Bibbia Vulgata era, a quei tempi, la classe dotta parlava il greco. Si chiama Vulgata, la traduzione dal greco al latino, perché il latino era come l'italiano oggi, cioè Girolamo ha portato nella lingua del popolo di Roma e del resto dell'impero, che era il latino, abbassandosi in qualche modo dall'aulicità, dalla lingua storica della Chiesa, che era allora il greco, portando il latino, perché Giovanni VIII fosse letto su questo sull'ambone della parrocchia del suo tempo. Questo è il canone. Capite? Noi siamo figli, cioè la Bibbia non è una cosa che esiste, non è che quei 73 libri hanno preso le loro gambe e da soli si sono messi dentro il libro biblico. Quei 73 libri che sono stati scritti dagli ebrei, la maggior parte in ebraico, poi in aramaico, poi in greco, uno a Efeso, uno ad Antiochia, uno a Roma, l'Apocalisse a Patmos e così via, i padri li hanno riconosciuti come testi ispirati da Dio perché parlavano del vero Gesù. Sapete che se voi prendete un'edizione scientifica della Bibbia, alcuni libri sono i deuterocanonici cosiddetti, cioè è una questione luterana, cioè Lutero dice c'è il canone ebraico, i deuterocanonici, deutero vuol dire secondo canone, cioè sono stati inseriti in un secondo canone dai padri appunto, no? La Chiesa invece non pensa così, la Chiesa dice semplicemente il libro della Sapienza è stato letto nella liturgia di Agostino, di Ambrogio, di Gregorio di Nissa, di Basilio, di Atanasio il Grande, di Origene, allora la Chiesa di Grecia, di Antiochia, di Siria, di India, leggeva la Sapienza come libro ispirato da Dio, vuol dire che quel libro è ispirato da Dio. Il canone viene non dal potere, non dai concili che lo impongono, i concili non hanno mai imposto niente, hanno amato, hanno anche lottato per far passare una cosa, ma i concili hanno ascoltato ciò che avevano ricevuto. La Chiesa sapeva che la Sapienza, che è un libro deuterocanonico secondo la terminologia del 1600, successiva al 1600, è un libro che viene da Dio. Ecco allora la prima cosa, noi siamo figli di Gerolamo perché Gerolamo ci ha donato la Bibbia, non perché l'ha scritta, capite? Ma ci ha aiutato a capirla come un'unità, a capire che Dio è presente nella Sapienza, è presente nei Maccabei, è presente nei brani greci dell'Antico Testamento, è presente nel brano dell'adultera, è presente nella finale di Marco, la finale lunga cosiddetta di Marco, per chi di voi è studioso. Il Vangelo di Marco ha tre finali, non si sa, se uno studioso dice qual è la vera finale, non lo sappiamo, ma nella liturgia di Gerolamo si leggeva la finale lunga, che è quella attuale, che riassume tutte le apparizioni. Allora quella finale è ispirata da Dio. Seconda cosa, mi seguite? Il credo. Che cosa hanno fatto i padri? I padri non solo hanno saputo cogliere con lo Spirito Santo, con la Sapienza degli Apostoli che avevano ascoltato, guidati da Dio, guidati dai Papi, guidati dai Vescovi, hanno saputo cogliere il canone della Scrittura, lo hanno formato, ma lo hanno riconosciuto. Non avevano i mezzi scientifici di noi, ma hanno capito subito che gli apocrifi erano falsi ed erano successivi di 100 anni i Vangeli canonici, perché i Vangeli apocrifi sono tutti successivi. Ma la seconda cosa, hanno fatto una cosa altrettanto importante, che è capire che la Bibbia non è una cosa slegata, ma è qualcosa che ci trasmette tutta intera la Trinità. Il Padre, il Figlio, lo Spirito, Dio come amore, l'incarnazione, la croce, la salvezza, cioè il credo. Hanno scritto il credo, che non è scritto nella Bibbia, il credo è la chiave di interpretazione della Bibbia. Se volete, il credo è la risposta dei padri al messaggio biblico, perché il messaggio biblico non esiste solo come storia, ma esiste anche come risposta. Io ascolto la Maddalena, Giovanni, Paolo, eccetera, e dico: noi crediamo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore. Cioè noi crediamo che il cuore della Bibbia è detto nel credo. C'è un'espressione bellissima, forse qualcuno l'ha già ascoltata, e Ratzinger, quando era un giovane professore, una volta spiegò in maniera semplicissima cos'è il credo, facendo riferimento a un brano della mitologia antica. Nella mitologia antica, se vi ricordate, forse a scuola l'avete sentito raccontare, c'è a un certo punto un personaggio che si chiama Teseo, che viene messo dentro il labirinto, e deve entrare nel labirinto, uccidere il Minotauro, e poi deve riuscire. Ed è chiaramente nel labirinto si perde, cioè se dentro tutte, sapete quelle cose che si fanno nelle parole crociate, che tu devi andare con una, devi fare un'unica linea per uscire, lui dentro, se non ha qualcosa che gli indica l'uscita, non riesce né a andare dove sta il Minotauro, né riesce soprattutto a uscirne. E allora Arianna cosa fa? Gli dice: ti do un gomitolo, tu entrando srotola il gomitolo, e poi quando dovrai uscire prendi il gomitolo, e con questo gomitolo saprai ripassare per tutti ogni bivio, saprai prendere la via giusta per uscire. E Ratzinger scrive in questo testo degli anni 60: il credo è il filo di Arianna che ci permette di non perderci nel labirinto delle scritture. Le scritture sono un labirinto, sono complicatissime. Se voi date a un ragazzo, anche abbastanza colto, un ragazzo del liceo, voi gli date da leggere il libro dei Giudici, gli date a leggere il libro del Levitico, gli date a leggere l'Apocalisse, quello dice: cioè, non si capisce niente. Forse, io mi ricordo, un ragazzo, cominciai a leggere, arrivi alla genealogia di Genesi, capitolo 10, ti fermi, questo generò questo, dei nomi stranissimi, dei posti che non sai, cioè. E che cos'è il credo? Il credo ti dice che il cuore della Bibbia non è una cosa complicata, ma è una cosa semplice. La Bibbia ci parla del Dio che per amore crea il mondo, del Dio che per amore, quando il mondo si è perso, manda suo Figlio che si fa carne per amore per i nostri peccati, e che lo Spirito per amore manda lo Spirito perché lo Spirito ci ricordi del Padre, del Figlio, e lo Spirito adorato e conglorificato con il Padre e con il Figlio. Noi nel credo abbiamo le cose più importanti che la Bibbia dice. Se noi diciamo il credo, una nonna analfabeta, una persona che non sa leggere, se però dice Dio è creatore per amore, padre, onnipotente, è veramente Gesù è suo figlio, è veramente Gesù è morto per i miei peccati, si è fatto carne nel grembo della gioia, quella persona è salva, perché ha il cuore della fede, perché la fede non è complicata, ma è semplice. Girolamo è uno dei tanti che fa questo, lo fa in un testo famoso, è il testo più famoso di Girolamo perché viene citato dal Concilio Vaticano II. Se voi prendete la De Verbum, nella De Verbum c'è un passaggio famosissimo, ve lo dico in latino, poi ve lo traduco in italiano e poi vi spiego cosa Girolamo intendeva in questa frase. Girolamo scrive nella introduzione alle omelie su Isaia, scrive questa frase: ignoratio scripturarum, ignoratio Christi est. Il latino, come sapete, è molto conciso, cioè cinque parole hai detto l'universo, no? E poi le vedremo che le possiamo cambiare. Ignoratio scripturarum, l'ignoranza delle scritture, cioè una persona che non conosce le scritture, è ignoranza di Cristo, cioè chi non conosce le scritture non conosce Cristo. E il Concilio con questa frase vuole dire che tutti i cristiani sono invitati a conoscere la bellezza della Bibbia, ad amare Giona, ad amare la Maddalena, ad amare Paolo, ad amare l'Apocalisse, ad amare i versetti, l'ebraico, il greco, eccetera, no? Ma Girolamo in questo testo, che è quello che si legge nell'ufficio di letture, vuol dire anche il contrario, cioè da un lato vuole spingere i cristiani ad amare la Bibbia, ma vuole anche dire il contrario, che l'ignoranza di Cristo è ignoranza delle scritture, perché lui in realtà quando legge Isaia dice: io voglio leggere Isaia non come un profeta, ma come un evangelizzatore, come una persona che è già testimone di Cristo. Se una persona leggendo l'Antico Testamento non capisce che l'Antico Testamento sta parlando già di Gesù Cristo, non ha capito l'Antico Testamento. Perché voi dovete capire questo, che è ciò che avviene anche oggi nella domenica, cioè nella liturgia. I padri, quando leggevano l'Antico Testamento, Girolamo, quando leggeva l'Antico Testamento, in realtà si accorgeva subito che Isaia, Giona, Genesi stavano già parlando di Gesù. Perché nella lettura della domenica noi abbiamo la prima lettura, che è l'Antico Testamento, e il Vangelo, che è il Vangelo? Se voi guardate, la prima lettura e il Vangelo sono fatti in maniera tale che sono sempre collegati come il tipo, la figura, l'immagine e il suo compimento. Per esempio, voi potete trovare un brano dell'Antico Testamento che dice, l'Esodo: allora Mosè scongiurò Dio, se tu non vieni in mezzo a noi io non guiderò questo popolo, e allora Gesù discese nell'arca, la gloria discese nella tenda, e poi nel Vangelo noi troviamo Gesù che dice: io sono il vero tempio, distruggete questo tempio e Dio lo rifarà. Cioè queste due letture non parlano di due cose diverse, ma parlano entrambe della presenza di Dio in mezzo a noi. Mosè nell'arca, Davide nel tempio, Salomone, e poi quando il tempio è distrutto, e poi Ezechiele, ci parlano della presenza di Dio nel tempio, perché nel popolo ebraico matura questa domanda: ma Dio è in mezzo a noi, sì o no? Sapete, è la nostra domanda, cioè quando uno sta a casa dice: ma nella mia casa c'è Dio, o la mia casa è lontana da Dio, mi succedono delle cose negative perché la mia vita è brutta, perché io non sto seguendo la volontà di Dio, perché io non obbedisco a Dio, perché io non vivo una situazione che è secondo il cuore di Dio. Perché se io sono lontano da Dio, la mia casa non riesco ad amarla. Io posso amare la mia casa se Dio è nella mia vita, nel mio cuore, e dove vado a lavorare, dove innaffio le piantine sul balcone, dove ci sta mio figlio, dove sta mia moglie, dove sta la persona che mi odia, ma che io vorrei che mi tornasse a casa mia, no? Mosè, Davide, Salomone, Ezechiele ci dicono il Tempio, l'Arca, Dio si avvicina, ma Gesù è il Tempio, è la vera presenza di Dio. Questo è il Tempio di Dio, il mio corpo. Allora Girolamo è uno di quei tanti scrittori, uno dei più importanti, che riconosce nell'Antico Testamento l'anticipazione di ciò che Cristo annunzierà. e quindi non legge solo la Bibbia, ma legge la Bibbia a partire dalla fede del credo, cioè sa che il Figlio è già presente prima che si incarni, perché il Padre, il Figlio e lo Spirito sono all'origine della Scrittura, sono prima ancora della creazione. Pensate, una delle cose più belle, io mi diverto a dirlo con i catechisti, non è così facile, per esempio, parlare di Abramo e di Isacco, no? Abramo, Isacco, il sacrificio, cioè questo portare un figlio. Guardate che i padri della Chiesa, quando leggono Abramo e Isacco, certo sono interessati della fede di Abramo, ma la cosa di cui sono più interessati è questa: arrivano a dire Isacco è Gesù. Cioè, nel brano di Abramo e Isacco, la figura più importante non è Abramo, ma è Isacco. Perché? Perché mentre Dio non vuole la morte degli uomini, Dio, lui muore per noi nel figlio Gesù Cristo. Isacco non muore come un tipo, una figura, un'anticipazione che Dio non vuole che noi moriamo, ma anzi sarà lui a morire per noi perché noi ci salviamo. Allora, quando i padri leggono Abramo e Isacco, stanno già pensando a Cristo, perché hanno il credo nella testa. Non leggono solo la lettera della Bibbia, ma leggono la Bibbia a partire dal credo, perché il credo è la verità della Bibbia. Quando leggono il Tempio, leggono l'Arca, dicono, ma non è un problema storico, l'Arca è un modo con cui Dio ha preparato il suo desiderio di stare in mezzo a noi, che si compirà con Gesù. E quando Gesù viene, finalmente io posso dire, il Signore è entrato nella mia casa. Sapete che Paolo arriverà a dire, voi siete il Tempio di Cristo. Una donna, un uomo, un sacerdote, una sposata, un figlio, una vedova, è il tempio, cioè Dio abita dentro di lui. Mosè non c'era arrivato a questo, Mosè era anticipo. Ecco perché noi diciamo credo nel Padre Creatore, credo nel Figlio, credo nello Spirito che ha ispirato i profeti. Cioè è un'unità la Bibbia, e dove vedo che la Bibbia è unità? Nel credo che ci ha dato dai padri. Quando voi dite il credo, forse ci penserete, voi state ripetendo le parole che Girolamo ha ripetuto. Girolamo ha contribuito a che quella parola arrivasse, io credo in Dio Padre, Creatore Onnipotente, e in Gesù Cristo, Creatore delle cose visibili, invisibili e così via. Mi seguite sempre? Si capisce? Terza cosa, la liturgia. Che cosa ha fatto Girolamo? Girolamo, insieme agli altri, Girolamo è un sacerdote, Girolamo non solo ha lavorato sulla Scrittura, ha lavorato sulla fede della Chiesa, ha cercato di mostrare che Cristo è il cuore di tutta la storia, è il cuore anche di Abramo, di Mosè, di Isacco, di Giona, eccetera, ma Girolamo ha celebrato la Messa. E come sapete, se voi domandate, è una domanda che io farei ai bambini, anche nella catechesi, ai giovani, voi provate a dire, chi è che ha inventato la Messa? Chi è che ha stabilito che c'è l'Alleluia? Chi è che ha stabilito che c'è l'Agnello di Dio? Chi è che ha stabilito, scambiatevi il segno di pace? Chi è che ha stabilito che si impongono le mani, che si eleva l'ostia, che ci si inginocchia, si sta in piedi? Chi è che si canta il Veni Creato Spiritus, che si canta... All'origine di cui, dunque, noi non possiamo rispondere, cioè non c'è una persona, uno non può dire è stato Don Stefano Alberici che ha scritto la Messa, non è stato San Girolamo, è stato San Gregorio, è stato San Basilio, non c'è una persona. La liturgia è il condensamento della preghiera dei padri dei primi secoli, arricchita anche del Medioevo, del Rinascimento, dell'Umanesimo, anche dell'Immacolata Concezione che è stata proclamata nel 1848 e poi dell'Assunzione del 1850 e poi della festa della Divina Misericordia. Cioè è quel blocco in cui ogni generazione aggiunge le sue ricchezze, i suoi santi, le sue sottolineature, ma mettendole sul tronco della tradizione. Girolamo, in questo è interessantissimo, da un lato è una persona che ama l'antico, cioè ama proprio la storia, e voi sapete che Girolamo era uno che veniva dalla Dalmazia, era diciamo della zona dove si va adesso a fare i bagni, dove c'è il mare della Croazia e così via, no? Ma poi venne a Roma cominciò la traduzione della Vulgata, e poi da Roma decise di andare a fare il monaco a Betlemme. quindi chi va a Betlemme, come sapete, a fianco della Basilica della Natività, ci sono le grotte dove Girolamo ha vissuto, e poi alcune donne romane, illuminate dalla sua testimonianza, per esempio sono famose Paola, Eustochio, sono dei nomi che a volte hanno Santa Paola Romana, alcune ragazze si chiamano Paola, non per San Paolo, ma perché la mamma gli ha dato il nome di Paola, la discepola, la donna aristocratica dell'Aventino, che ha seguito Girolamo per andare a toccare i luoghi santi. Girolamo è uno dei primi pellegrini, forse la prima pellegrina, cioè sono una serie di pellegrini che cominciano, vanno perché vogliono toccare. In alcune lettere di Girolamo voi trovate lui che dice ad alcuni romani: venite in Terra Santa, voi toccherete dove Gesù è stato crocifisso, salirete al Monte dell'Ascensione, potrete vedere il Santo Sepolcro, potrete vedere la Giudea, no? Però poi Girolamo dice un'altra cosa che è interessantissima, cioè mentre lui va a stare in Terra Santa, poi dice una cosa interessantissima, cioè Girolamo critica anche i pellegrinaggi, cioè dice che sono una cosa bella, sono una cosa utile, ma poi in fondo dice che uno può tranquillamente non farli. Pensate alla differenza anche con l'Islam, che noi rispettiamo, no? Ma voi sapete che nell'Islam è un precetto, cioè se tu non vai alla Mecca non sei un vero musulmano. Chi di voi non è mai stato in Terra Santa? Siete meno cristiani degli altri? Perché? Perché per il cristianesimo voi non siete meno cristiani degli altri? Gerolamo risponde così, è una lettera, lettera 58, il cielo è aperto ugualmente ai cittadini di Gerusalemme come a quelli della Bretagna, quindi uno che ha vissuto tutta la vita in Bretagna, un bretone, non è meno cristiano di uno di Gerusalemme, uno di voi che morirà senza mai andare a Gerusalemme non è meno cristiano, certo è bello, è utile, eccetera, no? Perché il regno di Dio, dice Gesù Cristo, è dentro di voi. Cioè, la cosa importante non è che io vada sul luogo di Cristo, ma che Cristo entri nella mia vita. Cioè, se Cristo entra nella mia vita, la mia casa a Roma è Terra Santa. La Terra Santa non è lì, anzi, io vado a Gerusalemme, io sono una guida in Terra Santa, e a me mi piace sempre, quando si arriva all'ultimo giorno a Emmaus, dire: noi siamo andati in Terra Santa per sentirci dire, la tomba è vuota, Gesù non è qui, tornatevene a casa vostra perché Gesù sta dove voi farete l'Eucaristia nella vostra parrocchia. Lei è Emmaus, cioè tu trovi Gesù dove stai andando, cioè tu te ne stai andando e trovi Gesù che spezza il pane e spiega la parola. Allora perché la liturgia, cioè perché la Chiesa antica, perché i padri hanno fatto il canone, hanno condensato tutto il messaggio biblico nella scrittura del credo e insieme hanno dato la liturgia? Perché la liturgia è il luogo dove Cristo è presente. Quando voi venite all'altare, come adesso ha celebrato il parroco prefetto, voi venite qui. Lui dice il corpo di Cristo, voi dite Amen, lo prendete dentro di voi, Cristo entra dentro di voi, Cristo non è a Betlemme, Cristo è qui nella parrocchia di San Girolamo oggi, perché quel corpo di Cristo viene trasmesso di generazione in generazione per essere donato a voi e ai vostri figli, ai vostri nipoti e a quelli che verranno. Voi capite che la liturgia è il luogo che permette a Dio di essere in mezzo a noi e di entrare nella nostra vita. Due anni fa, l'anno scorso, mi è piaciuto, una delle cose più belle che ho sentito l'anno scorso, era un vescovo che predicava per un prete, mio compagno di messa, che aveva fatto 25 anni di sacerdozio, Don Donato, e ha usato questa immagine, secondo me è di una bellezza incredibile. All'inizio dicevo, ma cosa sta dicendo? Ma non è vero, e poi invece ho capito che aveva ragione. Lui ha cominciato dicendo, vedete, quando la gente mi dice che la fede, il kerygma, è Gesù Cristo, è morto e risorto, io dico non è vero. Il kerygma della Chiesa non è questo. E io dicevo, ma non è possibile che un vescovo dica. E poi lui spiega, no? Perché Cristo, morto e risorto, non è sufficiente perché io sia nella gioia. E fa questo esempio. Se io sono un ragazzo di 25 anni, sono innamorato pazzo di una ragazza, che è per me la più bella, la più tenera, la più dolce, la più intelligente, ma questa ragazza è partita in America e io morirò senza poterla riabbracciare. Cosa ce ne faccio di sapere che lei è viva ma non sta vicino a me? L'amore non è sapere che uno è vivo, l'amore è accarezzare i capelli di quella ragazza, è parlarci, darle un bacio e sentire le sue lacrime e mangiare insieme e fare una passeggiata. L'amore è la presenza dell'altro. La fede della Chiesa non è che Cristo è risorto, ma che Cristo è risorto e quindi è vivo e presente qui adesso, è vicino. La fede della Chiesa è dire Cristo è vicino. Che cosa fa il sacerdote? Diceva Don Donato, il sacerdote è colui che vi dice che su questo altare Cristo risorto c'è. Non basta dire che Cristo è risorto, ma che Cristo risorto viene a me. Cristo risorto lo posso toccare, mi può toccare, può asciugare le mie lacrime, può perdonarmi, può darmi un bacio, può dire coraggio, è vero, hai sbagliato, ma riparti che ce la farai. Cioè Cristo è qui adesso. Ecco perché i padri non gli è bastato stabilire il canone, non gli è bastato avere il credo, ma hanno preparato la liturgia. Allora l'Oriente ci ha messo quella festa e l'Occidente ci ha messo la festa del Natale, e infatti Girolamo amava il Natale, è andato poi a Betlemme, e poi dopo il Medioevo ci ha messo la festa dell'Eucaristia, il Corpus Domini, e poi dopo quel Papa. Perché la liturgia è così importante? Perché è la garanzia che Cristo è qui. Allora capite, quando voi negli occhi voi vedete l'Eucaristia, la liturgia, il canto, voi ascoltate la voce dei padri. Voi ricevete tutto il lavoro che i padri hanno fatto perché noi oggi fossimo certi che Cristo è in mezzo a noi nei suoi sacramenti. A me fa anche un po' ridere, sapete Girolamo ha studiato l'ebraico, in realtà non è che lo sapeva benissimo, copiava Origene, lo sapeva veramente che era un po' di tempo prima, e poi lo criticava anche perché la gente prende e poi critica eccetera, no? Non è che non lo sapeva benissimo. Lo sapete che voi sapete l'ebraico? Voi parlate ebraico? Quando è che voi parlate l'ebraico? Cosa? Durante la messa quando? Quando parlate l'ebraico? Quando dite alleluia, cioè quando voi dite alleluia, voi usate le parole che ha usato San Paolo, San Pietro, San Girolamo, quando voi dite amen. Amen è una parola che viene da Gesù, attraverso i padri. Lo sapete che voi usate il greco? La liturgia è così antica che noi usiamo il greco nella liturgia. Non usiamo solo il latino, usiamo l'ebraico, usiamo il... Per esempio, cos'è greco nella liturgia? Kyrie eleison, quando avete la corale gregoriana che fa Kyrie, quello è gregoriano in latino, ma Kyrie vuol dire Signore in latino, e eleison vuol dire abbi pietà di noi. Noi abbiamo nella liturgia questo. E quando voi cantate i canti latini ogni tanto, quando usate una parola latina, quando il sacerdote sta portando a voi la saggezza dei padri. E loro però non volevano solo salvare il passato, volevano mostrare che quella storia passata è presente adesso dove si celebra la liturgia. Ultima cosa, Girolamo ci consegna come padre, ci consegna la riflessione della Chiesa, che è la teologia, e insieme la vita della Chiesa, che è tutta la vita, la catechesi, la carità, i ministeri e così via, no? A questo punto posso rivelarvi un segreto, questo schema in quattro parti l'ho ripreso da un articolo di Ratzinger su perché i padri della Chiesa nel Concilio sono importanti come la Bibbia nella De Verbum. Si dice che il ritorno alle fonti vuol dire tornare alla Bibbia e tornare ai padri, no? Non c'è mai un ritorno alla Bibbia che non sia un ritorno ai padri, non c'è mai un ritorno ai padri che non sia un ritorno alla Bibbia, perché i padri sono i veri interpreti della Bibbia, cioè la Bibbia è interpretata dai padri. Quindi se io cerco il vero significato della Bibbia devo leggere San Girolamo, devo leggere Sant'Agostino, devo leggere i santi. Pensate oggi la grandezza di Papa Francesco, che ci dice Francesco è interprete della scrittura, cioè Francesco non è uno che sta lì, ma Francesco è quello che interpreta la Bibbia. Francesco non è un'altra cosa dalla scrittura, ma Francesco Dio che mi ha donato la salvezza, mi ha donato anche Francesco e anche Agostino e anche Giovanni, perché nei loro occhi io vedo il significato della scrittura. Allora, che cosa fa Girolamo? Cosa stiamo facendo noi? Innanzitutto noi stiamo parlando, noi stiamo facendo catechesi. e avete detto devo fare una catechesi, no? Cioè pensate alle catechesi che noi facciamo. Girolamo è uno che ha spiegato la fede, è uno che è vissuto per raccontare, per dire, per chiarificare la fede in maniera che Paolo, Eustochio, a Roma, eccetera, le persone capissero la fede. Voi sapete che questo è un elemento interessantissimo della fede, cioè la fede cristiana, Girolamo, non ha mai detto credi e basta, stai zitto, non mi rompere scatole, non fare domande, perché la fede è obbedienza, buttati nel fosso e se fai domande non, vuol dire che non c'è una vera fede. No, la fede cristiana è la fede in Cristo e quindi il desiderio di conoscere Cristo, quindi nella fede cristiana è assunto tutto il travaglio del dubbio, della ricerca, del capire il perché, del dire ma cosa vuol dire? Come fa Dio a essere Padre, Figlio e Spirito Santo? Come fa Gesù a essere vero Dio e vero uomo? Che sono le domande vostre, le domande dei colleghi atei, le domande del bambino. Vi ricordo che i bambini hanno domande grandissime, guai se voi li trattate come dei cretini. I bambini vogliono sapere se il cristianesimo è bello, se è vero, se è nuovo, se Dio esiste, se l'uomo viene dalla scimmia, se ci sarà un giudizio, se Hitler andrà in paradiso come San Francesco, se mia mamma muore e così via, no? Cioè hanno le domande grandi, i bambini, come noi. Noi vogliamo sapere, ma io veramente avrò la vita eterna? Ma se quello, se mio marito mi ha tradito, ma poi dopo lui va così, sorride, oppure dirà ho sbagliato, chiederà perdono almeno a Cristo, cioè ci sarà un momento dove ci sarà giustizia. Cioè noi abbiamo delle domande grandi, no? Ecco, Girolamo ha riflettuto sulla scrittura. Pensate a questo tradurre in latino, no? Vi dicevo, è strana questa cosa, no? Il latino è importante nella scrittura, è importante nella storia della Chiesa, ma è importante anche perché è una novità. Cioè prima era la lingua colta, il greco, e lui l'ha volgarizzata, la Vulgata è la lingua del volgo. Per cui è normale che poi dal latino si passerà all'italiano, ma chi usa l'italiano non sarà così stupido da dimenticare che il Veni creato scritto è meraviglioso. Che dire alleluia è bellissimo, che dire Kyrie eleison è bellissimo, cioè noi non siamo delle persone che in nome della novità dimenticano la bellezza di ciò che è vero, perché a noi ci piace capire, spiegateci il Veni creato spiritus. Io lo insegnavo ai bambini, cioè è una preghiera che i bambini, basta che voi gliela spiegate, la cantano, è bellissimo, no? E poi devono cantare però l'alleluia, devono cantare l'italiano, devono cantare il francese, l'inglese e vatte la pesca che costa, no? Perché Girolamo ha spiegato, ha tradotto, cioè ha cercato di prendere il significato del greco, dell'ebraico, eccetera, e l'ha portato nella lingua del popolo di allora che era il latino? Perché della fede si parla, perché la si capisce. Io penso che una delle cose veramente che tutti stanno apprezzando di Papa Francesco è questa capacità di dire le cose, di dirle con i gesti, con le parole, di comunicare, di spiegare. E anche di Papa Benedetto era questo, la capacità di parlare, di dire, di mostrare il logos, il valore, il significato delle cose, no? Pensate per dire sempre con rispetto, ma noi dobbiamo essere orgogliosi della nostra differenza, non disprezzare, ma capire, voi sapete proprio che il Corano non si può tradurre, cioè in Turchia dove si parla turco, Ataturk non è riuscito a ottenere che si leggesse in moschea il Corano in turco, ma si è tornati all'arabo, perché va letto solo in arabo, perché quella è la lingua di Dio. Noi diciamo questo è bello, è un legame con l'antico, eccetera, ma noi diciamo è molto più bello, noi siamo orgogliosi di dire che noi leggiamo la Bibbia in italiano e se andiamo in Francia si legge in francese e se ci sarà una nuova lingua si leggerà in nuova lingua. Noi abbiamo la fierezza di dire che a Dio si possono porre tutte le domande e che se una persona dice ma cos'è l'Immacolata Concezione, me lo spieghi, io non lo capisco, questa domanda è intelligente, non è una domanda di una persona che non è credente, perché anzi il credente vuole capire, il credente vuole entrare nelle cose della scrittura. Ecco, i padri ci hanno dato la forma della teologia come comprensione della fede, come infinito comprensione e riflessione, dove la fede non elimina mai il pensiero. E insieme i padri ci hanno dato la grandezza della carità. Ci hanno detto l'intelligenza non è mai una pura speculazione, ma se io voglio ascoltare Cristo, voglio capirlo, voglio fare teologia, è perché io lo amo. L'intelligenza è propria di colui che vuole bene e allora vuole amare il Signore. e vuole amare i fratelli. Pensate Girolamo, che da persona benestante di Roma va a vivere lì a Betlemme, no? Per stare vicino all'umiltà di Cristo, per amarlo, per amare quella terra, per amare le persone, si mette a guidare queste donne, le aiuta ad essere più semplici, più povere, a vivere la preghiera, perché le vuol bene loro. Di Girolamo poi le reliquie, come sapete, saranno riportate a Santa Maria Maggiore, dove c'è anche la venerazione delle reliquie della culla della Natività a Roma. La Betlemme di Roma è Santa Maria Maggiore, dove il pellegrino andava lì per dire sono stato a Betlemme, e Girolamo è stato portato lì, il suo corpo, i suoi resti, quando poi sono arrivate le invasioni arabe, perché era quello il suo posto. E finisco con questa immagine. Voi sapete che di Girolamo si parla con... è un personaggio strano, perché è sempre stato amato, in particolare nell'umanesimo e nel Rinascimento. Se voi guardate il periodo 1400-1500, è pieno di autori che dipingono Girolamo. Per esempio, questo è il famoso Leonardo da Vinci, questo sta ai Musei Vaticani, è un'opera non finita. Questo è San Girolamo, che ha il leone, adesso non spieghiamo perché, c'ha qui il crocifisso, ha una pietra in mano, si percuote il petto, e c'ha a fianco il cappello da cardinale. È un'opera non finita di Leonardo. Avete Antonello da Messina, questo è famosissimo di Antonello da Messina, c'è sempre il leone che sta arrivando da dietro qui, c'è sempre il cappello da cardinale che è messo, però qui al posto di avere questo uomo nudo che si percuote il petto, avete un intellettuale che sta dentro la biblioteca con tutti quanti i suoi libri, perché sta traducendo la Vulgata, no? Queste due immagini sono complementari, cioè ci dicono, se volete, l'amore e il logos, l'agape e il logos. Girolamo nella tradizione antica è uno che ha studiato. È una persona che ha capito che lo studio serve, lo studio è importante, era un bravissimo latinista, era uno studioso delle cose classiche, e ha messo al servizio il suo studio per annunciare il cristianesimo. Quindi è un intellettuale. L'intellettuale, l'intelligente, se voi avete un figlio che vuole studiare, per la fede è bello. Cioè non è che uno diventa meno cristiano se va al liceo o se fa l'alberghiero. Cioè studiare è utile, è bello. Però Girolamo insieme, quello che ha studiato, e poi dice, ho sbagliato a dedicare troppo tempo allo studio perché dovevo studiare Cristo, e allora si percuote il petto e dice, dovevo essere più buono, dovevo essere più generoso, dovevo pregare di più, no? E questo uomo che è sempre teso fra il capire e l'amare, l'amare che è un capire e il capire che ha senso solo se si ama, no? Sono come due facce della stessa persona. Se volete, noi siamo un po' sempre queste persone che abbiamo piene domande sulla verità e poi diciamo sì, però io devo amare mio marito, mio figlio, la mia parrocchia, il povero. Noi non opponiamo mai il capire e l'amare, no? Ecco, Girolamo e gli altri padri ci hanno donato questa comprensione della fede, che è insieme la ricchezza della teologia ed è la ricchezza della carità, della semplicità, del chiedere perdono, del dire ho sbagliato tutto, ho sprecato troppo tempo appresso a internet, Signore perdonami che non ho avuto la carità, no? E questo mistero di questa unità, dove a volte è un po' difficile da tenere in unità, che è la fede.
Una parola sulla sua questione più girolamiana. Io ho fatto una catechesi, non ho fatto una lezione accademica, perché questo mi è stato chiesto, no, di essere molto attualizzato. La sua domanda è preziosa. Se voi andate a studiare Girolamo nei suoi testi originali, voi scoprite che esiste una vetus latina, cioè in realtà la traduzione dal greco e dall'ebraico era già cominciata precedentemente, e Girolamo traduce alcuni libri ex novo, e di molti libri invece pratica un aggiornamento, cioè cerca di confrontare il testo, cioè cerca di vedere la traduzione latina confrontandola con l'originale ebraico, per esempio dell'Antico Testamento. Famosa per esempio è la sua revisione dei Salmi, cioè i Salmi che hanno delle vere e proprie varianti che sono di difficile soluzione, cioè, e di nuovo qui è interessante, non solo non voglio scandalizzarmi, ma voglio rinforzarvi nella fede. Voi sapete che la Bibbia in alcuni passaggi non ha un testo definito. Cioè, mentre noi, per esempio nella dottrina classica islamica, del Corano non esistono varianti. Cioè non c'è possibilità, perché secondo la teologia islamica il Corano in arabo esisteva già nella mente di Dio, Dio lo ha dettato all'angelo in arabo l'angelo ha dato a Maometto, Maometto che non sapeva scrivere lo ha dettato ai suoi scribi che l'hanno finalmente messo per iscritto. Quindi lo scritto del Corano è uguale al pensiero di Dio, c'è un Corano eterno, c'è il Corano in terra e sono uguali, no? Invece noi, prendete i salmi, no? Noi non abbiamo la certezza di qual è l'esatta origine di una certa riga. Per esempio il Salmo 109, le prime righe. Pensate per esempio ai deuterocanonici, questo secondo me è un errore pastorale. No, se voi prendete la Bibbia, voi vedete che di alcuni libri biblici trovate il testo ebraico e il testo greco. Ecco, prendete il libro di Ester, noi come facciamo a fare una catechesi sul libro di Ester se abbiamo cioè qual è il problema? Che il libro di Ester esiste in due versioni. La Chiesa non si è mai preoccupata di stabilire qual è quella ispirata da Dio, perché non è mai stato un problema. Cioè, siccome il cuore della Bibbia è chiaro, siccome sia che sia ispirato uno sia l'altro, in realtà la sostanza che c'è cioè il Padre Creatore, il Figlio Salvatore, questa cosa non si sposta, per il momento la Chiesa non ha mai sentito il bisogno di dire se è ispirato una versione o l'altra. Non è sempre vero che l'ebraico sia il più antico, in alcuni casi il greco può essere più antico. Voi sapete che la traduzione greca della Bibbia è stata tradotta ad Alessandria dai rabbini ebrei, cioè la Bibbia greca non è un'invenzione dei cristiani. A volte alcuni studiosi, un po', perdonatemi la cattiveria, un po' da quattro soldi, dicono che il cristianesimo si è rovinato quando si è mischiato con l'ellenismo e si è allontanato dall'ebraismo. Ma il problema è che l'ebraismo era già ellenizzato. Tant'è vero che nel terzo secolo avanti Cristo comincia la traduzione greca della Bibbia, perché gli ebrei ritengono che si possa passare dall'ebraico al greco. Sapete, si chiama 70 questa versione, è un termine strano, no? Si abbrevia i caratteri romani, latini con la L e le due X, perché la tradizione, che è una tradizione ebraica, la troviamo nella lettera di Aristè, eccetera, vuole che uno degli ultimi faraoni abbia chiamato, nella sua biblioteca non aveva la Bibbia era il libro più importante dell'universo, e allora il faraone dice voglio anche la Bibbia, è chiaramente un libro, questa leggenda dice la bellezza della Bibbia, chiama 70 rabbini, li chiude in 70 stanze diverse nell'isola di Faro dinanzi ad Alessandria, e i 70 rabbini traducono 70 copie della Bibbia tutte uguali. Che cosa vuol dire? Che Dio li aveva ispirati a tradurre il greco, ma vuol dire che la Bibbia greca che noi abbiamo è più antica dei testi di Qumran, è più antica del testo ebraico che viene evocalizzato nel Medioevo. Cioè il testo greco per certi aspetti è più antico del testo ebraico, il testo greco che abbiamo noi adesso. È chiaro che quel testo greco è tradotto da un testo ebraico, no? Allora è vero che Girolamo non è che di per sé è il primo che traduce la Bibbia, ma Girolamo prende le traduzioni precedenti che vengono chiamate Vetus Latina, in realtà sono una serie di traduzioni molto, molto ampie, le completa i libri che mancano e ricorregge a partire dall'ebraico alcuni passaggi che non lo convincono, cioè migliora il testo della Vetus Latina e gli dà una scorrevolezza latina migliore.